sono tutti molto belli, sono veramente dei grandi paesaggi. Il primo in Italia è iniziato con le Cinque Terre, poi la Val d'Orcia, la costa amalfitana, San Gimignano, la Valle di Noto, Castel del Monte, e recentemente c'è stato quella di Barolo, Barbaresco, eccetera, eccetera, e l'ultima, quella del Prosecco. L'ultima è quella del Prosecco. Però in lista, cioè, io so che ce ne sono delle altre. Anche chi conosce la viticoltura internazionale sa che, per esempio, Saint-Emilion a Bordeaux, l'Alto Douro a Porto, Tokaj, Ungheria, Lavaux, l'Alto Reno, il Pico Arcores, la Rioja, l'Alsazia, la Costanza in Africa del Sud, sono tutti grandi paesaggi che veramente danno una grande soddisfazione del turista, eccetera. Questi paesaggi però, ecco, incomincio ad andare verso qualche problema. Sono belli, certamente, però sono quasi tutti a monocultura. Che cosa vuol dire? Che da secoli non vengono ruotati, non godono di riposo, vigna su vigna, e così di seguito per secoli. Non vi sto a descrivere quali possono essere i pericoli di malattie, di trasmissioni, eccetera, eccetera. Di fatto sta che questi sono paesaggi che possono andare incontro a diffusioni rapide di malattie, anche perché sono monocultura. Non c'è una separazione tra i campi. E quello che invece io consiglio è di aumentare la biodiversità vegetale anche nell'interno del vigneto. Pensate alle possibilità che hanno i sovesci, che hanno gli inerbimenti e tante altre cose. Le piante che si possono mettere tra una proprietà e l'altra, vorrei dire anche nelle stesse case. Dobbiamo aumentare la tiratura degli insetti che circolano, perché questo è sintomo di vita. Dobbiamo elevare il contenuto microbiotico del terreno, cioè il contenuto dei microbi, adesso si va a peso ormai, e anche di quello macrobiotico, perché addirittura con questi sistemi le piante fra di loro comunicano e fra di loro riescono ad avere una vita. Ecco, ci sono delle possibilità anche di valutare i paesaggi, cioè se uno vuol fare un paragone tra il paesaggio della Valle dell'Adige, per esempio viticola, e il paesaggio del Prosecco, esiste la possibilità, sì. A Fontevraud in Francia, qualche anno fa, c'è stato un convegno, anch'io avevo partecipato, ricordo, e addirittura ci sono dei sistemi che consentono di valutare i vari rapporti, i vari caratteri, in modo tale da arrivare ad un punteggio con una formula. Si possono quindi valutare anche, è questo che per esempio si potrebbe fare nei vigneti della Valle dell'Adige. Ma prima di concludere non voglio dimenticare di farvi una proposta che mi è venuta in mente in questi giorni, ripensando come questa valle la percorro disgraziatamente da tantissimi anni. Posso dirvi che, avendo visitato, penso, quasi tutti i vigneti del mondo, circa una sessantina di paesi, una valle con vigneti con queste caratteristiche nel mondo non l'ho mai trovata. Non dico che tutta sia interessante, per esempio, per l'UNESCO, ma una parte sì. E la parte che vi sottolineo è quella dei conoidi di deiezione. Io ho sempre trovato bellissimi questi conoidi, che sono opera dell'uomo, per salvaguardare il territorio, tenere sul terreno, fondarci dei paesi, e poi sono di una struttura anche architettonica molto, molto bella. A mio parere questa parte meriterebbe di essere catalogata, studiata, approfondita geologicamente, dal punto di vista architettonico, tutto quello che si vuole, documentata anche con opere già esistenti, per dimostrare la unicità, perché questo è che vuole l'UNESCO. Io ho lavorato anche qui disgraziatamente con diverse istituzioni per il riconoscimento del patrimonio culturale universale dell'UNESCO. Devono essere patrimoni unici, ovviamente caratteristici e inimitabili. Non troverete nel mondo, potete girare, vigneti simili a questi dal punto di vista della formazione, della conformazione, simili a quelli che discendono da queste zone della montagna che sono frutto del sacrificio dell'uomo. Grazie.
Grazie mille al professor Mario Fragoni, direi che ha lanciato una bomba, perché questa potrebbe essere una bellissima sfida per il territorio del Trentino sicuramente. Andiamo avanti, dovrebbe esserci appunto un intervento, come anticipato però dal sindaco di Paolo Benvenuti, che non c'è, quindi lo aspettiamo. Intanto allora andiamo avanti con Maurizio Tomazzoni, che è presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, e ci racconterà proprio cosa fa l'urbanistica tra il paesaggio e gli spazi rurali.
Sì, grazie.
Ci sono delle foto, mi sembra.
Ecco, acceso? Sì. Ma grazie dell'intervento precedente, è stato veramente interessantissimo e ha già focalizzato su alcuni temi l'interesse quando si parla di soprattutto quello di cui volevo parlare io, cioè il rapporto fra paesaggio coltivato e paesaggio e città. Dopodiché un ragionamento sul termine paesaggio lo farei. Allora, intanto anche per collegarmi a quanto diceva il professore prima, qui stanno scorrendo alcune piante, non so che ciclo hanno, ma insomma, in cui, mi scuserà l'assessore Di Avio, ma sono riferite a Rovereto, che è il caso che conosco, ma insomma, direi che la realtà urbana e agricola fra Rovereto e Avio non è poi così dissimile, il rapporto, no? Però ecco, vi fa vedere come su queste basi cartografiche ci sono in particolare le prime, che sono della fine del 600, dei primi del 700, e che vengono dall'Archivio di Stato di Trento. Ecco, questa è la prima, che viene dall'Archivio di Stato di Trento, dove si, non so se si vede, ma insomma vi garantisco che c'è in una definizione migliore, la descrizione, soprattutto questo mi interessava, del gelso e della vite. Ah, per spegnere, se è possibile spegnere sopra, magari si intravede meglio. Ed è il paesaggio gelso-vite che ha caratterizzato, è uno dei paesaggi che ha caratterizzato per un lungo periodo la Vallagarina. Ed è interessante perché si fa vedere come una produzione industriale, di fatto, che è quella della seta, che ha bisogno di un supporto agricolo, in realtà si è sposata con la vite che, è vero, ha disegnato il paesaggio della Vallagarina da almeno 500 anni a questa parte, solo che per moltissimi anni, per molti secoli, l'ha fatto sposando qualcuno. Come l'ha chiamato, supporto vivo, sostegno vivo, in questo caso appunto il gelso. Poi quando il gelso non ha più fatto la sua funzione, servivano strade più larghe e tutti i filari di gelso sono saltati, ma di fatto la vite è sempre stata coprotagonista.